Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.
Gridare contro ad un muro per sfogare la rabbia, mettersi contro le onde per un castello di sabbia, oppure scegliere un coro che se ne frega se sbaglia, perché cantando si impara, solo cantando si cambia. Essere quasi alla meta con il profumo nell'aria e poi fermarsi al confine o attraversare la nebbia. Vendere l'anima al diavolo oppure metterla all'asta, solo un attimo dopo scoprire quanto ti costa. C'è tutto quanto in una vita sola, c'è l'infinito dentro una preghiera, il primo bacio è già la vita intera. Tu non aver paura, tu non aver paura, tu non aver paura. Provare a chiudere il cerchio e far quadrare la storia, puoi ritrovare la strada ma solo andando a memoria. Ascoltare i racconti di chi ha tanto vissuto per scoprire che di sconti qui nessuno ne ha avuto. C'è tutto quanto in una vita sola, c'è l'infinito dentro una preghiera, il primo bacio è già la vita intera. Tu non aver paura, tu non aver paura, tu non aver paura.
Paura di Michele Mood. State ascoltando Music on the Road, questo è il programma che vuole promuovere la musica emergente. Ricordiamo che questa è l'ultima tappa del UniMusic, dell'UniWeb Tour 2019, il live acustico degli artisti selezionati a Red and Blue Music Relations di Marco Stanzani, in diretta sulle principali web radio universitarie italiane. Da quest'anno si arricchisce anche di una collaborazione particolarmente ricca, oltre a YouStation, al MIBACT, anche le Gambici. Intanto ai microfoni la vostra Rossella, accanto a me Francesco e ovviamente ospite di questa puntata, come avrete avuto modo di intuire, Michele Mood. Benvenuto.
Grazie, grazie Rossella, ciao a tutti.
Allora, iniziamo proprio a scoprire quello che è il progetto musicale che sta dietro a questo nome, Michele Mood. Perché?
Perché uno si porta dietro il fango nel nome d'arte? Perché Mood appunto significa fango in inglese. Allora, ci sono due motivi principali. Uno, perché vivo lungo un grande fiume, che è il Po. E...
avevamo intuito dall'accento.
Ci mi porto dietro un po' di... In realtà non sono emiliano, perché c'è anche una parte di sotto il Po della Lombardia. A Milano non lo sanno neanche, probabilmente. Ma c'è anche una parte... però mi piace appunto portare dietro più la geografia che non i confini amministrativi. Nel senso che appunto questo fiume che passa poi rimane dentro... e come tutti i grandi fiumi che hanno ispirato anche grandi musiche, come ad esempio il blues, insomma, che nasce vicino al Mississippi, sono nate tante belle musiche. Quindi, siccome un po' le richiamo ogni tanto anche nelle mie canzoni, mi piaceva portarlo dentro. Poi l'altra cosa bella per me del fango, che mi dice, ma il fango proprio con tutte le cose belle che c'erano al mondo, è che il fango tiene dentro l'acqua e la terra, che sono due elementi importanti, e l'acqua per me rappresenta un po' tutte le cose trasparenti della nostra vita, le cose, le passioni, le cose profonde, gli grandi orizzonti, mentre la terra rappresenta la fatica della quotidianità, cioè lo sporcarsi le mani, e quindi nel fango ci sono tutte e due, un po' simboleggia il provare a portare avanti i propri ideali tutti i giorni, ecco.
Bello, ci piace come spiegazione, no, è interessante. Molto spesso arrivano dei gruppi con dei nomi veramente stranissimi, degli acronimi che uno non sa spiegare, e dietro veramente c'è molto, molto poco, è giusto per l'assonanza, per il nome. Invece qua c'è veramente qualcosa.
Vado io, mi ha sorpreso una cosa, perché ho visto che sei iscritto dal 2017 in questo, chiamiamolo così, progetto Inalienabili. Sei l'unico emergente iscritto in questo tema diritti umani, musica. La cosa mi ha sorpresa perché ci sono vari cantautori importanti, la Mannoia, Guccini, comunque, come è stato per te all'alba o al tramonto, chiamiamola così, sentire e vedere questa notizia magari... Per te, com'è stata la prima impressione?
Beh, la prima impressione è stata un'emozione grande, e un grande grazie a chi ha pensato a me, insomma, per questo progetto. È un progetto che nasce da un'associazione che si chiama Voci per la Libertà, che tutti gli anni organizza un festival che si chiama appunto Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, e insieme all'Amnesty International premiano un big e un emergente. E ho vinto il premio come emergente, quell'anno c'ero io e come big c'era Max Gazzè. E un anno o due dopo, non mi ricordo, a Silvia Rotelli, che è la fotografa ufficiale del festival, è venuta in mente questa installazione molto bella, per cui è andata da tutti questi grandissimi nomi a intervistarli, fare delle foto molto belle e fare questa installazione in cui ci sono appunto queste grandi foto con le immagini in cui ci si avvicina alla foto di tutti questi personaggi, e la foto parla con le parole che sono state registrate durante l'intervista, no? E siccome volevano uno in rappresentanza degli emergenti, hanno pensato a me. Io sono stato ovviamente felicissimo, insomma, nel senso che, vabbè, sentire le mie parole vicino a quelle di questi grandi è un'emozione forte.
Ci credo, ci credo. Intanto i nostri ascoltatori non solo possono ascoltarti, ma ti possono anche vedere in tutta la tua bellezza sulla nostra pagina Facebook radiofonica.com. Andando avanti, allora, ci risulta che tu sia veramente un veterano delle performance live. Hai all'attivo quasi 200 o forse più esibizioni live. Ecco, allora io voglio chiederti, no? Quando inizia a calcare i palchi? Come inizia questa passione per la musica? Come inizia il progetto Mood realmente?
Certo.
Cioè, come l'hai ideato? In che momento anche della tua vita?
Sì, quasi 200 solo con questo progetto, quindi da 4-5 anni ormai a questa parte.
E comunque sono numeri. 200...
Sì. Sono un bel po', però la domanda è più che azzeccata, perché questo progetto nasce dopo molti anni fatti con la band e quindi con una situazione completamente diversa, in cui ho sentito il bisogno di in qualche modo ripulire musica, testi e tutto da... delle esigenze di ricchezza musicale che una band ha, cioè magari strumenti elettrici, sintetizzatori. È arrivato a un punto per cui volevo anche dire delle cose che andavano un po' sussurrate in qualche modo, cioè dette più in un clima un po' più intimo. Quindi
un progetto solista da questo punto di vista sicuramente ti viene incontro.
Esatto, è venuto incontro. Il primo album, D'amore di fango, l'ho fatto volutamente proprio quasi solo chitarra voce, poco più, proprio per ritornare proprio all'essenza della canzone, parole, musica. E anche i live sono tornato a fare, ho fatto almeno un paio d'anni in cui uscivo proprio solo chitarra voce da solo, perché volevo recuperare un po' un rapporto col pubblico, riabituarmi a parlare con le persone, insomma, a ritrovare un'intimità, ecco, della musica.
Guarda, stai introducendo, tra l'altro, un tema particolarmente interessante, su cui noi, quando abbiamo l'opportunità di intervistare comunque band o artisti che gravitano intorno a un panorama un po' alternativo al di fuori del commerciale, spesso viene fuori, cioè il rapporto tra musicista e società, cioè ci viene da chiederci ma che funzione ha il musicista oggi nel 2019, quasi 2020?
Interessante, che funzione ha? Io
ognuno dà una sua risposta, certo, una sua interpretazione, non è che certo c'è una risposta giusta o una sbagliata, eh?
Ci mancherebbe, io do la mia nel senso di come vivo io questo ruolo difficilissimo, anche perché decidere di dedicare la propria vita alla musica in questo momento storico, in Italia in particolar modo, è veramente una sfida. Però io sento, e ad esempio attorno a questa cosa è tutto centrato un po' i temi dell'album che uscirà in autunno, appunto, di cui Tu non aver paura è il singolo, sento l'esigenza di provare a dire qualcosa di diverso in un momento in cui io, ad esempio, sento un disagio rispetto a una situazione in cui è cresciuta molto la rabbia nei social network e tutta una serie di... un modo di parlare che molto volgare, con in cui la critica all'altro è all'ordine del giorno, la critica gratuita, i famosi haters, no? Che fino a 10 anni fa nessuno sapeva cos'era un haters, sono diventati i personaggi più importanti. E questa cosa a me non fa stare proprio sereno, ecco. E quindi in questo momento, ad esempio, per me il musicista, il cantautore può avere, e questo è quello che ho provato a fare nelle canzoni, provare a dire qualcosa di diverso, che non vuol dire necessariamente vamos a bailar, cioè nel senso può anche certo può voler dire guarda, sì, la vita di tutti è veramente un casino, nel senso che non c'è una vita che scorre liscia, serena, ma le difficoltà non è che è sempre colpa del tuo vicino o è colpa di quello che ha il colore della pelle diverso, cioè ci sono la vita pone di fronte a delle difficoltà, perché è la vita che è fatta così, non perché c'è uno cattivo che... E quindi volevo dare il messaggio, insomma, ricominciamo a prenderci per mano un attimo, a guardarci negli occhi, a dirci delle cose importanti, a sussurrarci delle cose, a farci anche dei complimenti ogni tanto, non solo a sputare addosso a quello che ci passa vicino.
Anche perché questo secondo me rischia di portare poi in realtà a una situazione di apatia, nel senso che piuttosto che venire ingiuriato, piuttosto che venire criticato, non faccio nulla. E questa secondo me è un rischio che molto spesso si corre. Noi vediamo magari tanti ragazzi che noi siamo una radio universitaria, quindi abbiamo ragazzi che magari dai 18 anni magari hanno fatto qualche esperienza nelle band all'interno del loro liceo, della scuola superiore, e cercano di uscire fuori, ma non è facile. Non è facile, primo, perché gli spazi a disposizione per loro non sono tantissimi. E in secondo luogo, o ti conformi al gusto di quelli che sono ovviamente i tuoi coetanei, o altrimenti diventa veramente difficile reggere anche la pressione di quello che è un commento. Citavi tu giustamente gli haters, hanno un impatto molto più profondo di quanto non si possa pensare, perché una frase sussurrata o anche ripetuta comunque per un ragazzo che ha 18-20 anni, ma anche più grande, in realtà poi dopo condiziona, nel senso che veramente poi dopo porta a non agire, piuttosto che essere criticato. Evito magari di andare a suonare la sera, di trovarmi in sala prove con i miei amici, perché tanto mi prendono in giro. E questa è una cosa veramente pericolosa, secondo me.
Sì, penso che si sta perdendo un po' il rapporto con l'errore. Cioè, l'errore per me è vitale, nel senso che è quello che ci permette di conoscere i nostri limiti e anche poi di superarli, mentre in questo momento l'errore è diventato l'essenza, lo stigma, per cui se uno fa un errore per tutta la vita si deve portare dietro sto macigno. E penso che sia grave, a volte anche la scuola penso che rischia di fomentare un po' questa cosa, perché appunto anche appena uno fa un errore a scuola diventa il 4, il 5, ci deve essere anche la votazione, però bisogna passare anche dallo sperimentare, ecco.
Decisamente.
In musica questa cosa è fondamentale, uno deve sempre partire, secondo me, da una propria esigenza di comunicazione, da una propria esigenza artistica. Già partire, pensare di partire a 18 anni conformandosi, cioè poi dopo quando ne hai 30 o 40, sei cominciato a conformarti a 18, non...
No, decisamente. Tra l'altro si parte dal presupposto veramente di essere sempre al centro di questo universo, delle persone che gravitano intorno a te. In realtà siamo veramente, e qui ti lancio un gancio, un punto dentro all'universo.
Esatto, esatto. Siamo un punto dentro l'universo. Tra l'altro è una canzone che parla di rabbia questa qua.
Vedi, vedi.
Vedi che roba. Sembra quasi fatta apposta. Perché anche la rabbia, no? Quella cosa tutti i giorni succede che, non so, vivi con una persona, vivi con un amico, fai... E succedono sempre quelle cose che ti danno un fastidio dentro, quella roba. E poi crescono, no? Queste cose, se le lasciamo crescere, diventano delle cose enormi. Se invece le guardassimo un po' più da lontano, forse non sarebbero altro che un punto dentro l'universo. Ho spalmato un po' di marmellata sopra la rabbia dell'altro giorno ed ho ingoiato ogni tua parola per non vedermele più qua intorno. Che questa rabbia vista dallo spazio non è che un punto dentro all'universo, molto più piccolo del nostro amore, è così grande che mi sono perso. Però tu guarda come siamo strani, ci basta un punto dentro all'universo per fare un'ombra lunga tutto un giorno e una ferita che si allarga intorno, e quando stringe un patto con l'orgoglio fa diventare piccola la vita, facendo a gara tra chi ha vinto o perso, come se tutto fosse una partita. E con due giorni si indurisce il pane, in pochi sguardi si indurisce il cuore. Vorrei guardarti sempre dallo spazio per riscaldarti con un po' di sole, ma di volare non mi riesce sempre, inciampo spesso nella mia paura. Tu allora portami a vedere le stelle, come le stelle di quella sera, per ricordarmi quanto è grande il cielo e che dell'amore quella è la misura. Per ricordarmi quanto è grande il cielo e che dell'amore quella è la misura. Per ricordarmi quanto è grande il cielo, dell'amore quella è la misura, ah. Per ricordarmi quanto è grande il cielo, oh, oh, oh. Dell'amore quella è la misura, ah. Per ricordarmi quanto è grande il cielo, oh, oh. Dell'amore quella è la misura, ah. Per ricordarmi quanto è grande il cielo, oh, oh, oh. Che dell'amore quella è la misura, ah.
Michele Mood su Radiofonica! Ce l'abbiamo solo noi. No, non è vero.
Adesso sì. In questo momento.
Esclusiva. In quest'ora.
In questo momento è in esclusiva su Radiofonica.
Io mi riallaccio a un discorso che avete fatto entrambi sul discorso degli haters. E mi riallaccio al fatto che mi ha fatto riflettere un discorso che aveva fatto sugli haters un artista. Questa artista nello specifico aveva detto gli era stata criticata una scelta su una canzone, ma pesantemente, tipo questa canzone fa schifo, punto. Lui aveva reagito ai commenti e ha detto bravissimo, tu fai così, ha detto l'ho fatta ascoltare il commento, l'ho fatta ascoltare a un mio amico, ha detto fa ancora più schifo, ha detto bravissimo, tu mi dai la visualizzazione, il tuo amico pure, il tuo amico farà reagire altri due ragazzi e io arrivo al solito milione, due milioni e mi ci sfamo il resto del mese / anno. Quindi hanno anche il loro lato positivo, gli youtuber maggiormente, ma anche gli artisti dicono sempre che gli haters sono il bene e il male della musica.
No, questo è vero, molto spesso per dare visibilità, che ne so, a un prodotto commerciale, per esempio, si tende a postare il prodotto stesso sulla pagina concorrente, proprio per scatenare. Vedi, tipo sì. Chi fa carne le posta sulle pagine dei vegani, no?
No, vabbè. Parte subito. No, vabbè, Daniele però... Silvestri, ad esempio, ha fatto una canzone nell'ultimo album, una, molto simpatica, appunto, dove riporta tutta una serie di critiche che probabilmente gli sono state fatte davvero. E lui chiaramente da grande ci scherza su e ci ha fatto
no, ma infatti il punto è questo, ecco, bisogna capire anche chi è dall'altro lato, perché allora anzitutto non è che uno con l'età diventa forse con la pelle più spessa, non è detto, però sicuramente diciamo che un ragazzo più giovane, 18-20 anni, magari reagisce in modo diverso rispetto a uno di 30 se gli viene mossa una critica. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di critica, ovviamente. Certo. Poi qui si potrebbe aprire una pagina proprio sulla critica musicale, cosa invece fanno quando loro stroncano i primi haters, forse sono passati proprio loro,
sì.
Sì. Quando stroncano
i critici, penso in qualsiasi ambito, non solo musicale.
No, infatti.
Io ti voglio lanciare una piccola provocazione, sì. Dato che sei un artista, vedo soprattutto per quanto riguarda le due canzoni che ho sentito, di un certo spessore, vedo sia nella scrittura ma anche nelle sonorità, ti volevo chiedere se una qualsiasi persona in questo momento ti chiedesse andresti in questo momento ad un qualsiasi talent, che sia italiano o meno, non per forza una risposta immediata, ma anche pensandoci su un po' a quello che è adesso il mondo dei talent.
Ma allora, io penso che qualsiasi occasione possa essere una buona occasione per uno che fa musica. Il talent, penso che possa essere una bella occasione se uno ci va con un progetto, nel senso che appunto è un'occasione di grandissima visibilità che uno in altri modi non riuscirebbe ad avere, ma rischia a volte di essere bruciata, nel senso che tanti nomi che abbiamo visto passare dai talent poi non li abbiamo mai più visti o non li abbiamo più sentiti.
Meteore.
Esatto, e non è detto che magari non fossero tra i più bravi, ma penso io, perché veramente non è un'ipotesi, che poi siano andati avanti quelli che comunque avrebbero fatto qualcosa a prescindere dal talent, cioè chi aveva già un progetto, chi aveva le spalle un po' più robuste, ha utilizzato il talent per avere la visibilità. Chi invece è andato lì, diciamo, ma proviamoci, vediamo, canto bene, vediamo cosa succede, probabilmente ha fatto più fatica ad utilizzarli.
Certo.
Quindi è probabilmente comunque c'è da lavorare prima di arrivarci, ecco, non può essere un punto di partenza.
E infatti qua si rilaccia con un'altra domanda che molto spesso noi facciamo ai nostri band, ai gruppi che intervistiamo, ed è proprio: qual è l'idea di musicista? Cioè, che cos'è che fa un musicista? Che cos'è che lo rende un musicista? Il fatto di svegliarsi una mattina, di andare in sala prove, di mettere l'autotune, qui non sono polemica, Francesco, non sono polemica, e di, che ne so, per esempio, registrare qualche cosa. Sicuramente i costi di produzione si sono abbassati, per cui molte persone forse si avvicinano, e è una cosa positiva, comunque io la giudico, al mondo della musica molto più facilmente. Dall'altro lato però, secondo me, musicista è chi con molta pazienza e si arma veramente di resilienza, si impegna, ed è un lavoro. Sono pochi poi alla fine quelli che dedicano se stessi a portare avanti un progetto di questo tipo, che è comunque un progetto totalizzante.
Sì, sì, decisamente. La musica, penso che a un certo punto, almeno a me è successo questo, a un certo punto della mia vita ho dovuto decidere che ruolo aveva la musica nella mia vita, perché avevo capito che se o diventava la mia vita, il mio lavoro e tutte le mie energie, altrimenti poteva rimanere un hobby, ma non sarei riuscito a dedicarle e a farla crescere come io volevo dentro di me e nei progetti che facevo. Quindi è veramente, come dici te, totalizzante, nel senso che per fortuna non si è mai finito di impararla la musica, nel senso che c'è sempre qualcosa da imparare. E un aspetto che magari appunto i talent o certi tipi di proposte musicali possono o magari gli youtubers che diventano famosi, no, facendo le cover, che rischiano di nascondere, è il grande lavoro che c'è dietro, ecco, per arrivare a quelle cose lì. Cioè, quando sentiamo uno che canta molto bene, che è un grande interprete o che è un grande musicista,
Non, c'è il lavoro dietro, cioè
magari
fatica.
Esatto, soprattutto chi magari è più giovane, che pensa che basti una videocamera e un microfono per diventare dei grandi youtuber con la musica, e dopo uno può fare lo youtuber con i videogiochi e le cose, e lì probabilmente serve davvero una telecamera,
sì,
e
ma
un microfono.
Anche no, nel però, senso che comunque per diventare youtuber per quanto riguarda i videogame uno deve starci ore e ore. Quindi
esatto,
comunque
anche
mi
lì
viene da
c'è
pensare
comunque...
che in realtà molto spesso l'impressione è che sia una cosa semplice, proprio perché è facilmente accessibile e di conseguenza tutti quanti lo possono fare. Io sono persuasa che veramente ci vuole veramente di armarsi di tanta tanta pazienza,
sì,
e veramente di lavorare moltissimo su se stessi. E qui torniamo al tuo progetto.
La cosa importante, ho l'impressione che sia, ma anche per YouTube e tutta questa cosa qua, che di farlo perché uno lo sente dentro che vuole fare quella cosa lì, perché se uno lo fa pensando di arrivare, pensando di diventare, già, cioè è chiaro che uno magari gli fa piacere se la cosa si sviluppa, però se uno lo fa solo con quell'obiettivo lì, cioè adesso faccio youtuber perché vanno gli youtuber e quindi adesso
certo,
faccio youtuber, se non hai un tuo progetto, una tua cosa da dire, non c'è niente di te, ma c'è solo l'obiettivo di diventare youtuber,
è fine a se stesso
e penso che morire presto.
Tra l'altro il suo discorso è molto azzeccato, perché ci sono tanti youtuber che levano, tra virgolette, il posto ai musicisti per un motivo. Hanno un certo seguito, si mettono vicino, si prendono. Guarda, chiamo produttore DJ Matrix, chiamo produttore questo qua che ha un seguito di un certo livello. Faccio una canzone, 2-3 milioni, metto all'oscuro tutti gli altri musicisti emergenti e non che ci sono nella scena. Questa cosa è azzeccatissima, perché succede soprattutto in Italia precisamente questa cosa ogni anno e continua sempre di più, sia per quanto riguarda diciamo la community YouTube maschile che quella femminile. È apparsa una canzone di una youtuber abbastanza famosa, ha fatto 1.500.000 visualizzazioni e giorni.
Questo si
giorni.
Ricollega con la prossima domanda che ti farò, ma dopo ovviamente il break musicale ci ascolteremo il tempo che verrà e parleremo invece di possibilità di emergere per un artista, la visibilità che deriva dai social media. Social media sì, social media no, in che modo, in quale percentuale? Lo scopriremo ovviamente dopo il tempo che verrà.
Questa piccola casa vedrai poche cose, ma quello che vuoi. Cosa serve aver tutto per noi? E ci basta una stanza, il silenzio nel buio che c'è, la candela ci illumina un po', questo fuoco si muove con te, non ne ho mai abbastanza. E il tempo che verrà non ci appartiene mai, ma ci stai già pensando. Non piangere se vuoi, che l'alba arriverà, anche se non sai quando. Questo è un mondo che non fa per noi, che viviamo di sogni e poi siamo pesci che nuotano ma in un oceano di sabbia. E il tempo che verrà non ci appartiene mai, ma ci stai già pensando. Piangere se vuoi, che l'alba arriverà, anche se non sai quando. Oh, oh, il tempo che verrà ci parlerà di noi, io questo lo so già.
piangere se vuoi, che l'alba arriverà in un modo o nell'altro.
E torniamo live su radiofonica.com. Avete appena ascoltato Il tempo che verrà di Michele Mood. Allora, noi ci siamo lasciati con una domanda in sospeso.
Il domandone,
il quizzettone. No, anche qui non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate. Quello che però volevamo capire era la tua posizione in merito proprio alla facilità o difficoltà di emergere come artista in generale. A microfoni spenti, mentre non ci ascoltavate, stavamo parlando di quello che secondo me è un fatto che si sta sempre più diventando evidente, cioè una dicotomia tra artisti online e artisti, li ho chiamati, di strada, cioè coloro che si fanno veramente la gavetta, ma non perché chi magari lo fa anche online uguale,
la gavetta diversa.
Però diciamo, online si vedono prodotti assolutamente perfezionati, il live invece ha un certo margine di errore. Detto questo, ovviamente si aprono in realtà dei grossi punti interrogativi legati al fatto che gli spazi che vengono dati di promozione ad artisti molto spesso per chi è emergente non sono proprio così tanti. Ovviamente perché per ragioni commerciali molto spesso la radio e la televisione tende a avere come ospite chi già porta, diciamo, un certo numero di pubblico, di follower, se così si può dire. Ecco, tu come la vedi, come la vivi soprattutto?
Sì, esatto. Ma io penso che, come tutte le tecnologie, anche i social network possano, dipende da come li si usa. E forse in questo siamo tutti un po' al periodo un po' di apprendimento, nel senso che effettivamente il lato positivo dei social network è che non c'è mai stato un periodo nella storia dell'uomo in cui uno dalla sua cameretta può ambire ad raggiungere, non dico tutto il mondo, ma insomma buona parte del mondo. E questa è una grandissima opportunità per uno che fa musica. E io non avrei mai potuto pensare di far sentire la mia musica ad uno che abita in Sicilia, magari, stando a me, invece con i social network, con le promozioni, eccetera, eccetera, posso anche lavorare in questa direzione. Quindi questa è la parte di opportunità. Il social network poi ha sviluppato tutta la parte, diciamo, più personale, cioè emerge un po' di più la personalità anche dell'artista, e quindi questa anche può essere una cosa carina, nel senso che appunto i vari post, le varie cose. La cosa che forse va un po' più coltivata è, come dici tu, la relazione tra l'online e l'offline, cioè se il seguire un artista, se il seguire una certa musica si limita all'ascoltare Spotify, a mettere un like su un post, che è già importantissimo, forse si perde quell'emozione che solo la musica live può dare. Ne parlavamo anche stamattina, insomma, il momento dell'incontro è importante sia per chi suona e spero anche per chi ascolta, cioè è uno scambio anche quello, e YouTube non te lo dà, Spotify non te lo dà, e quando ci si arricchisce, quella è la ricchezza. Secondo me è la ricchezza emotiva, ecco, che si rischia di perdere, cioè il capire che ti arriva un'emozione che ti può arrivare solo quando sei sotto un palco e che tu puoi restituire quell'emozione sotto il palco, è una perdita enorme, enorme, perché non ci abituiamo più appunto a scambiarci emozioni, a sentirle dentro di noi. Boh, non so, ecco, sono un po'... penso che ci siano entrambe le facce.
No,
ecco.
Sicuramente, come dicevi giustamente tu, viviamo anche forse in una fase di transizione. I social in realtà non è tantissimo come mezzo di massa che vengono utilizzati e si stanno diffondendo. In 10 anni o poco più, però, è stata fatta una veramente rivoluzione. Però una rivoluzione che in realtà sta producendo degli effetti che secondo me già nel breve periodo si stanno vedendo. Ti faccio un esempio. Mm-hmm. il linguaggio e le tempistiche di ascolto sui social media sono molto più basse che non magari in un mezzo tradizionale come può essere considerato la radio o la televisione, ok? Per cui ovviamente per veicolare contenuti su queste piattaforme viene rimodulato il linguaggio utilizzato, accorciando i tempi, il che significa che molto spesso vengono create delle forme reiterate, perché mm-hmm. così entra meglio il concetto in certo. testa e penso magari anche alla struttura dei brani, no? Mm-hmm. E soprattutto anche accorciate, proprio per renderle particolarmente facili da condividere, no? Quindi mi dico, questo nel lungo periodo, secondo te, che tipo di impatto può avere sulla produzione musicale, ma in generale, musicale però anche artistica a 360 gradi, perché comunque sta conformando il cervello e la mente di noi utenti.
Sì, sì, sì. Ma è il cervello e il fisico, perché mi rendo conto, ad esempio, che se sto tanto solo al telefonino e alzo lo sguardo, già il mio occhio fa più fatica a vedere, quindi è proprio una questione fisica che succede. Ma allora, l'arte, quando è arte, insomma, davvero, io penso che abbia la grandissima potenza di utilizzare qualsiasi limite per romperlo in qualche modo, no? Cioè, anche la tela bianca è un limite. Hai certo. solo quei centimetri qua, però quanta bella roba sia stata dipinta su una tela bianca. E quindi non sarà il limite il problema dell'arte. E per chi farà arte ci sarà sempre lo spazio per poterlo fare, penso, trovando nuove forme, nuovi modi. Il problema è quando, appunto... è saper distinguere il tipo di musica, ad esempio. Ci può essere una musica per l'intrattenimento, ed è giusto che abbia gli spazi dell'intrattenimento, ci può essere una musica d'ascolto, ci può essere una musica magari più riflessiva. Sarebbe bello che ci fossero spazi per tutte queste forme, mentre invece si tende ad appiattire, senza capire bene la funzione, tutto all'intrattenimento magari. Cioè, se la musica non passa via veloce intanto che io bevo l'aperitivo, non è musica. In realtà va bene la musica quella lì, c'è una musica che va suonata in altri luoghi, ci sarà una musica suonata in piccoli spazi. Se nel tempo si riorganizzassero gli spazi in base alla fruizione, penso che sarebbe una grande ricchezza. Magari gli stadi li riempiono solo in 10, però magari altri 100 possono riempire uno spazio da 50 persone, e secondo me è altrettanto ricco.
È già una conquista,
ricco.
Sì.
Io ti volevo chiedere, riguardo ai pezzi che abbiamo sentito nella tua produzione, le influenze maggiori che ti hanno caratterizzato, anche nella scrittura?
Allora, nella scrittura musicale, nel senso che musicalmente mi piace richiamarmi ad artisti soprattutto stranieri, e faccio riferimento a Jack Johnson, Damien Rice, Paolo Nutini, musicisti che hanno diciamo, nella musica acustica un po' un sottofondo comune e anche una certa intimità di espressione. Chiaramente poi provo a portare quel tipo di musicalità all'interno di canzoni che sono scritte in italiano. È una cosa che fa anche magari un Niccolò Fabi, ecco, può essere vicino a quel tipo di musicalità. Portarlo in italiano però vuol dire confrontarsi con dei grandi autori, nel senso che ognuno di noi quando parte a scrivere c'ha in mente De André, De Gregori, Lucio Dalla, tutta questa roba qua, e dici ma io che cazzo... E invece uno poi trova un po' un suo linguaggio, e chiaramente per me è importante conoscere quello che c'è stato prima, rispettarlo e provare anche ad andare oltre, sapendo che c'è stato e sapendo che non si può prescindere da quello, ma che si può anche dire qualcosa di diverso. In questo momento, ad esempio, non è una delle influenze che io sento nella mia musica, però... Ci sono anche degli scrittori, degli artisti rap che scrivono delle cose molto, molto belle. Salmo a me piace molto come scrive, per esempio. Quindi non, rispetto alla scrittura, per me è importante che venga fuori così un punto di vista diverso, ecco, sul mondo, sulla vita, su quello che uno sta vivendo. Mi interessa meno, e qui appunto come gusto personale, una musica che trova il punto diverso per descrivere la tazzina di caffè. Cioè, se io sono bravissimo a descrivere la tazzina di caffè, sei un grande, cioè usi le parole più belle del mondo.
Magari sei un virtuoso, ma...
un virtuoso dell'estetica.
Esatto.
A me quando c'è solo quella parte lì interessa un po' meno, ecco, a me vengo colpito meno. Però questo non vuol dire che non siano bellissime canzoni lo stesso.
Quindi, parlando un po' dei contenuti che tu in realtà metti nei testi, ci parli di capire che affronti comunque delle tematiche che sono molto radicate nella società. Parliamo appunto della rabbia, della frustrazione, non solo, però cioè, comunque tematiche legate proprio al sentimento umano, all'essere umano in generale.
E, sì. Nasce proprio questo progetto nasceva appunto da un bisogno mio di ritrovare quella dimensione intima con me stesso prima di tutto, nel senso che per poter scrivere delle cose uno deve ricollegarsi con il suo dentro in qualche modo, e chiaramente il fuori influisce, però cerco di pescare sempre dentro di me come quello che viene fuori mi colpisce o mi stimola o mi turba. Per me, io sono un appassionato dell'umanità, e quindi conoscere le persone nelle difficoltà, nelle gioie, così, per me è la cosa più bella, ecco, e quindi porto quello nelle mie canzoni.
Quindi è un po' un'analisi di quello che è veramente il sentimento umano.
Ma chissà, è il mio. Dopo non so se riesco a comunicarlo anche agli altri, io sono felicissimo. Ogni tanto succede ed è una cosa molto bella, perché quando si toccano certe corde ci si scopre vulnerabili, e la vulnerabilità, quando è condivisa, secondo me diventa anche una forza. Perché
bello questo.
Ognuno di noi cerca di non far vedere le proprie debolezze. In realtà ce le abbiamo tutti, e quando scopriamo che più o meno sono sempre quelle, allora diciamo, beh dai, allora forse posso andare avanti.
È quello che è successo con D'amore di fango?
È quello che è successo con D'amore di fango, sì, un pochino sì, un pochino di D'amore di fango, cioè perché D'amore di fango appunto parla di quanto anche nei rapporti d'amore appunto bisogna sporcarsi le mani e si continua a sbagliare. Cioè, io penso che anche nelle storie d'amore, la storia d'amore che va avanti tanto tempo non è quella che non ha mai problemi, ma quella che impara a risolvere i problemi, a darsi una mano e a conoscersi sempre di più anche dagli errori.
E io direi a questo punto di sentircela.
Ve la faccio volentieri. La scoperta è nelle pieghe, la bellezza è fra le righe, si difende con le spine, ma una rosa che raccoglierò e si nasconde nelle sere, quando torno a mani vuote, chiusa dentro alle parole che non so più dire. Ti faccio del male ogni volta che parlo e tu non capisci perché. La rabbia nasconde che dentro io piango, mi sporco vivendo d'amore e di fango. Ma la vita non inganna, sbatte in faccia ciò che pensa, e se l'anima l'ascolta come l'alba sa ricominciare. Ho buttato via le rime, ho ritrovato le parole, ora sono più leggere se le vuoi sentire. Ti busso alla porta e sarà una sorpresa, le spine le ho tolte per te. Stavolta ci sono ma senza difesa, mi sporco vivendo d'amore e di fango. Ooh, ooh, ooh. porta e sarà una sorpresa. Le spine le ho tolte per te. Stavolta ci sono, ma senza difesa. Mi sporco vivendo d'amore e di fango. D'amore e di fango.
Quasi su radiofonica.com in esclusiva. Potete, diciamo, ancora vederci ovviamente sulla pagina Facebook di Radiofonica, oltre che ascoltarci sul nostro canale audio. Allora Michele, io farei, no, volevi fare tu una domanda.
Sì,
prego.
Mi ricorda qualcosa questa canzone, non so se hai qualche influenza riguardo a questo, sia vocalmente che riguardo alle sonorità, qualcosa della PFM, non
addirittura
so se qualcosina, sì, soprattutto per quanto riguarda l'ex frontman, chiamiamolo così, della PFM, qualcosina mi ricordava, non so.
Beh,
il motivo,
diciamo che è un riferimento non voluto, se c'è, ma di cui sono mi fa molto piacere.
Allora, io vorrei fare un attimo un passo indietro per agli esordi del tuo progetto. Uh-huh. Appena iniziato, già però vinci una menzione speciale per il premio Musica contro le mafie dell'Associazione Libera. Uh-huh. Quindi fin dall'inizio nasci con l'idea, cioè, nasci non tu, però ovviamente come progetto musicale, con l'idea comunque di voler rappresentare un certo tipo di società.
Sì, è stato con la stessa canzone con cui ho vinto poi anche appunto il premio di Amnesty International, evidentemente.
Che poi dopo ascolteremo, spoiler.
Diciamolo. Mi ha portato molta fortuna quella canzone. Era una canzone, tra l'altro, scritta, qualcuno mi dice, cavolo, attualissima questa canzone. Veramente l'ho scritta 6 anni fa. in questo, purtroppo, sempre attuale, mi viene da dire, nel senso che racconta appunto... La domanda che mi sono fatto è stata, ma vabbè, adesso sti diritti, noi tutti viviamo, ci alziamo la mattina, abbiamo diritto a tutto, tutto dovuto. Ma se domani ci dovessimo svegliare e non fosse così scontato? E rispondendo a questa domanda, probabilmente ho toccato dei temi che stanno a cuore anche a tante altre persone e soprattutto a chi magari è in prima fila nella lotta per dei temi importanti. E appunto nella canzone la frase che ritorna più spesso è "tu da che parte stai", che è detta con ambivalenza, nel senso che a ciascuno di noi spesso nella nostra vita ci viene chiesto "tu da che parte stai" in modo negativo, cioè con fare mafioso, no? Appunto per tornare ai temi, nel senso che se vuoi il piacere devi dirmi se stai dalla mia parte, se vuoi tu da che parte, ma sì posso fare, però da che parte stai, con me o contro, cioè questa cosa nel piccolo e nel grande torna, mentre tu da che parte stai è anche una così un modo per dirmi per dire a me stesso prima di tutto e così portarlo a condividere il fatto che forse tutti i giorni dobbiamo un po' decidere da che parte stare,
certo,
e prendere una
scelte.
Posizione rispetto a quello che vediamo intorno a noi. Ecco.
E poi tra l'altro nella vita non esiste solo il bianco e il nero, ma anzi per lo più sono tutte sfumature, no? Mm-mm. Quindi riuscire anche a prendere una decisione, a formarsi un'idea, richiede tanto tempo. Mm-mm. Adesso con i tempi ultra veloci siamo sempre più spinti, no, a prendere una decisione, a sapere la nostra, a dire la nostra su tutto in modo rapido, appena ti viene fatta una domanda. Invece forse anche avere, ritagliarsi un po' di tempo per riflettere, per ragionarci sopra, potrebbe non essere una cosa sbagliata.
Sì, a proposito dei social network, quante volte si vede gente che condivide notizie palesemente false solo perché all'occhio hanno colpito quella sensibilità e viene condivisa da milioni di persone, quando chiaramente appunto c'è il bisogno di cliccare subito, è proprio irresistibile.
Perché guarda, secondo me questo si rilaccia con il discorso che facevi inizialmente tu quando parlavi della rabbia che abbiamo un po' dentro, no? Forse prima riuscivamo a sfogarla, Per cui diciamo che la nostra capacità di sopportazione dell'altro, di un'idea differente, non sfociava subito nell'odio. Mm-hmm. Adesso viviamo forse in una società che ci rende così frustrati, così per forza di cose, sempre di fretta nel cercare di raggiungere i nostri obiettivi, obiettivi che poi non necessariamente coincidono con la nostra felicità, no? Che qualsiasi intoppo lo vediamo come un qualcosa contro di noi. Mm-hmm. Per cui ovviamente la nostra soglia di sopportazione man mano si abbassa sempre di più. È come se veramente fosse progressivamente erosa, no? Mm-hmm. Da una società che ci spinge sempre di più a essere performanti, sempre presenti per gli amici, per conoscenti, per persone che potenzialmente potremmo conoscere, sempre perfetti, sempre pronti a dire la cosa giusta nel modo giusto. Che ovviamente a lungo andare sfinisce, secondo me, una persona, ma, e ci rende comunque molto meno inclini ad ascoltare e anche a dire, che ne so, se uno attraversa la strada, per esempio, si mette, no? E ti dice, oh, guarda, scusa, non ho fatto apposta, ti ho tagliato la strada.
Esatto, ecco. Può capitare. Cioè, le cose possono capitare, anche se non sono volute, anche se... Cioè, possono capitare delle cose che succedono, perché la vita è fatta di questo e non è che c'è una volontà esterna, qualcuno che ce l'ha con noi. Non sempre, ecco, magari qualche volta anche sì, ma insomma, non è sempre così. Non è che dobbiamo trovare sempre qualcuno a cui dar la colpa.
No, decisamente. Questo però parte dal presupposto che uno abbia un... come... prospettiva di vista, un qualcosa di più ampio che non sia solo se stesso, il proprio interesse, i propri bisogni, perché chiaramente se tu hai come punto di riferimento unico la tua figura, ovviamente diciamo che
è tutto contro,
il mondo contro. In realtà non è così, ovviamente, l'abbiamo detto prima, tutto fatto di tante piccole sfumature, veramente come dici tu nella tua canzone, siamo un punto nell'universo, no?
Esatto.
Quindi tutto si ricollega.
Quindi stiamo tranquilli che l'universo continua a girare nonostante noi.
Decisamente. Allora, in realtà ce l'hai introdotta, per cui io direi ovviamente di ascoltare questo brano con cui ovviamente hai vinto il contest per Amnesty International, e noi ci ascoltiamo Metti che un giorno ti risvegli. Mm-hmm.
Metti che un giorno ti svegli e hanno ragione loro. Tu credevi che fosse uno scherzo, invece fanno davvero. Perché il futuro è grigio e serve uno che comanda. Ed ora passano casa per casa e fanno a tutti la stessa domanda. Tu da che parte stai? Mm-hmm. Tu da che parte stai? Vai. Tu ti 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 ti. Metti che erano anni che giocavano con la paura. Metti che sputano sul dio degli altri. Metti che torna la razza pura. Classi divise a scuola e poi li dividi in quartieri. E i loro figli saranno italiani, ma gli italiani per loro stranieri. Tu da che parte stai? Boom, boom. Tu da che parte stai? Metti che stanno bussando e hanno ragione loro. Le donne a casa a fare le donne. Nel lavoro già tra le gambe. Metti che non si discute, tu prova ad alzare la voce. Dov'è il potere ad avere ragione? La verità la si mette in croce. Metti che un giorno ti svegli e hanno ragione ancora. Tu pensavi che la storia avesse già insegnato allora, e invece metti quel giorno ti svegli e ci sarà quello che c'era. Forse allora sarà tardi, forse è meglio alzarsi ora. Tu da che parte stai? Mo, mo, mo. Tu da che parte stai? Tu, 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 tu.
tu 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 tu, tu da che parte stai? Tu 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 tu, tu da che parte stai? Tu 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 tu, tu da che parte stai?
Ancora una volta sulla pagina Facebook di radiofonica.com, ovviamente sul nostro canale audio. Allora Michele, sicuramente molto molto attuale, cioè è incredibile pensare che è stata scritta nel 2014, guarda caso, adesso proprio, sembra fatta apposta.
Vuoi mai?
Sei veramente lungimirante, dillo che c'è la sfera di cristallo.
Ma se, uno non ci crede quando scrive queste cose, dice ma davvero davvero, dicono che...
Allora, in realtà mi interessava particolarmente chiudere un po' la parte musicale con questa canzone, perché comunque tocca delle tematiche che sono ovviamente inerenti a quelli che sono i diritti umani, ovviamente alla percezione che noi abbiamo di quello che è diverso e anche però dello spazio che gli lasciamo, no? E da questo punto di vista ti volevo chiedere, ecco, in che modo secondo te anche i mezzi di trasporto possono aiutare, che ne so, l'emancipazione di determinate categorie piuttosto che di altre? Cioè, servono da questo punto di vista oppure no?
Collegandosi appunto alla campagna di Lega in Bici, di Lega Ambiente, sulla promozione della bicicletta facevo questa riflessione appunto che anche un semplice mezzo di trasporto come la bicicletta può fare la differenza. Mi venivano in mente le staffette partigiane, no? Dove le donne avevano un ruolo importantissimo nel portare messaggi, cibo, cose varie, e lo potevano fare grazie a questi mezzi di trasporto silenziosi, meno visibili. Oppure qualche anno fa leggevo di un articolo dove in Iran è stata lanciata una fatwa contro le donne che andavano in bicicletta perché veniva ritenuto sconveniente, quindi le donne lì giustamente si sono ribellate a questa cosa. E al giorno d'oggi, oggi stesso, la bicicletta, io abito in una zona di campagna, quindi di lavori stagionali. E i lavoratori stagionali, che spesso vengono da lontano, spesso vivono in condizioni veramente estreme, utilizzano la bicicletta magari facendo chilometri e chilometri per andare a lavorare nei campi, e vedi queste persone anche di notte, quando le vedi va bene perché non sempre si è, però appunto che dici, cavolo, sto qua si fa dei chilometri in bicicletta, e la bicicletta permette a queste persone di andare ancora a lavorare, quindi ad avere un po' di qualche tipo di stipendio. Le donne anziane nei paesi lontani dai centri, per esempio, si muovono ancora in bicicletta per andare a fare la spesa, quindi una grande autonomia. E se pensiamo appunto alle periferie, che a me stanno molto a cuore, cioè a chi sta ai margini, a chi è più debole, perfino la bicicletta può diventare un mezzo di autonomia e quindi quasi un mezzo democratico, ecco, molto più di altro.
Assolutamente, assolutamente. Su questa cosa effettivamente non ci avevo riflettuto, però obiettivamente dà la possibilità, è molto democratica perché dà la possibilità veramente a chi sta ai margini di avere quantomeno accesso a possibilità di emanciparsi, e pensavo anche alle vecchiette che possono andare a fare la spesa, obiettivamente, anche perché... Adesso, diciamo, magari non ci sono tantissime corse degli autobus, no? Magari, per cui ovviamente...
Entriamo poi in un altro
mancando questo
di
tipo
trasporti.
Di servizi, ovviamente, esatto. Uno si ingegna. No, esatto. Però è vero, anche perché poi dopo una certa età uno magari non guida più, non gli fanno la,
esatto, esatto.
La patente, quindi va bene. Allora, in chiusura di questa puntata, manca veramente pochissimo, noi ti chiediamo di ricordarci quali sono i social dove ti possono ascoltare i nostri ascoltatori, dove ti possono vedere. Mm-hmm. E dopodiché vi salutiamo con l'ultima canzone del nostro Michele Mood, Bagnami di Baci.
Allora, i social sono soprattutto Facebook e Instagram, e c'è anche un canale YouTube, e mi si trova come Michele Mood, scritto Mood appunto, Michele Mood Official, mi pare, su Instagram e anche su Facebook. Invece il canale YouTube è Michele Mood e basta. E in questo momento, ad esempio, appunto essendo in tour per l'Uniweb Tour per qualche data, utilizzo molto le storie, insomma, per chiaramente tenere al corrente tutti di quello che sta facendo. Su Facebook ci sono alcuni appuntamenti, su YouTube ho fatto alcuni video anche per spiegare come sta nascendo l'album, come nascono le canzoni anche in studio, insomma ci sono delle cose carine. Cerco di utilizzare ogni strumento un po' per la sua funzione, con ogni strumento con dei contenuti particolari, insomma.
Decisamente, hai assolutamente ragione. Allora, noi ringraziamo Michele Mood, grazie per essere stato qua con noi.
Grazie.
Un saluto
a voi.
Ovviamente da Rossella, da Francesco.
Ciao a tutti da Michele Matt.
Ciao.
Ciao.
Dimmi di sì, dammi del tu, siamo animali uguali, siamo metà, mille metà, che cercano gli interi. So che non c'è amore che viva dei primi soli, ma ciò che vorrei, se tu vorrai, è attraversare i temporali. Bagnami di baci, li porterò con noi, anche quando queste luci si spegneranno mai. Stringi forte i denti, che presto cambierà, è come la burrasca sale, ma poi ritorna calmo il mare. Ma poi ritorna calmo. Dentro di me, dove vai te? Lo sai, c'è il bene e il male. Sempre più giù, io ho sempre più buio, e tu ti siedi ad aspettare. Bagnami di baci, li porterò con noi, anche quando queste luci si spegneranno mai. Stringi forte i denti, che presto cambierà, e come la burrasca sale, torna calmo il mare. Poi torna calmo, bagnami di baci e la felicità sa trovare nuove luci dentro l'oscurità. Stringimi le mani, presto cambierà, e come la burrasca sale, ma poi ritorna calmo il mare. Ma poi ritorna calmo il mare. Il mare.